Generation Y.
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 Generation Y. Chi sono e cosa fanno i giovani nati a cavallo del terzo millennio?
Ciao a tutti, io sono Giacomo e questa è Generation Y, un'inchiesta sui giovani che hanno tra i 15 e i 25 anni, che quindi sono nati a cavallo tra gli anni 90 e i 2000. Attorno a noi giovani si dicono un sacco di cose, ma sono tutte vere? O c'è qualche luogo comune che possiamo sfatare? Beh, io sono andato in giro per le strade di Bologna e provincia e ho fermato i miei coetanei. A loro ho fatto domande sui temi più disparati e, se resterete all'ascolto, potrete scoprire le loro risposte. Siete pronti? Si comincia! Quest'oggi la puntata tratterà di argomenti abbastanza scottanti, quali sesso, omosessualità, metodi contraccettivi e relazioni. La prima domanda che ho voluto porre agli intervistati è proprio sull'omosessualità, matrimoni, adozioni e rapporti.
Quanti anni hai?
18.
17.
17.
18.
17.
14.
17.
17.
Ho 17 anni.
18.
22.
18.
19.
21.
19.
18. Cosa ne pensi dell'omosessualità? Che pensi inoltre dell'approvazione dei matrimoni gay e sull'adozione?
Dell'omosessualità io penso che, cioè, sinceramente non è una cosa che a me piace molto, nel senso che, cioè, onestamente, se io vedo due omosessuali non mi trovo in accordo con il loro tipo di pensiero, però sono, nel senso, ognuno è libero di fare ciò che vuole, quindi anche loro hanno diritto di esprimere i loro sentimenti, il loro orientamento sessuale come meglio credono, e quindi è giusto che lo facciano. E allo stesso tempo credo che anche loro abbiano diritto di sposarsi come chiunque altro. Per quanto riguarda l'adozione, forse è un tema un po' più complesso, perché comunque credo che in un bambino sia necessaria anche una figura materna, femminile, che cresca un figlio. Però è allo stesso tempo è vero che per un bambino orfano è meglio comunque avere due genitori, anche se sono due uomini, piuttosto che nessuno.
Ma per me non c'è nessun problema, non è assolutamente un problema essere omosessuali, e sono favorevole sia ai matrimoni che anche alle adozioni da parte delle coppie omosessuali.
Secondo me siamo tutti uguali, quindi anche i gay dovrebbero avere tutti i nostri diritti.
Non ho niente in contrario, insomma è una realtà che ormai fa parte, mi viene da dire, delle nostre generazioni, anche se non è troppo corretto. Comunque è una realtà che c'è, bisogna farsene una ragione, insomma non la si può ostacolare, diciamo. Sui matrimoni, se si vogliono sposare, chi glielo impedisce? Cioè, nel senso, io non sono molto d'accordo con i matrimoni, cioè col fatto in sé, però comunque è una scelta libera. Se due persone dello stesso sesso si vogliono sposare, non ci vedo niente di male. Stessa cosa l'adozione, cioè, se vogliono adottare, bene, facciano.
Io penso che sia completamente illogico e, diciamo, cattivo escludere i gay, gli omosessuali e qualsiasi altro tipo di sessualità che non sia etero, perché non è giusto ed è completamente sbagliato avere questo comportamento discriminatorio, e mostra soltanto una chiusura di mente generalizzata e fondamentalmente sbagliata. Io sono per l'approvazione dei matrimoni gay e per l'adozione in Italia, anche se la vedo, diciamo, molto difficile visto l'influenza della religione. Però spero che noi possiamo prendere esempio dagli altri paesi europei, che adesso stanno dando l'ok ai matrimoni gay come dovrebbe essere, e spero che anche in Italia arriverà presto.
Oddio, penso che non ci sia niente di male, perché alla fine siamo tutte persone, abbiamo gli stessi diritti.
Non sono assolutamente contro, perché ognuno è libero di scegliere la propria inclinazione in questo ambito. Adozione, sono una persona un po', una coppia un po' per bambini, mi sembra giusto aiutare anche tutti gli stati e paesi dove i bambini, diciamo, non sono praticamente seguiti, e quindi con l'adozione anche sia anche una politica di salvataggio di vite in questi paesi in sottosviluppo.
Intanto sono favorevole ai matrimoni gay, perché secondo me ognuno
è libero di esprimere il proprio affetto verso qualcun altro quando e dove e come gli pare. L'omosessualità penso sia ormai normale ai tempi nostri e non trovo nulla di sbagliato in questo.
Beh, io ho un'opinione, cioè sono molto aperto in questo fatto e secondo me l'omosessualità non c'è problema. A mio parere sono liberi come lo siamo noi, anche se è una visione un po' menefreghista, direi che possono fare quello che vogliono, basta che non mi diano fastidio. Mentre i matrimoni gay penso che dovrebbero essere legalizzati, non tanto perché hanno ragione anche loro, ma anche perché in un mondo moderno bisogna anche lasciare la possibilità a chi ha gusti diversi di esprimersi. Sull'adozione va bene, ci può stare, poi naturalmente bisogna avere anche le possibilità.
Allora, secondo me l'omosessualità è lecita, non è una malattia ma è soltanto una scelta di vita. Dell'approvazione dei matrimoni gay sono d'accordo, però non in chiesa, e sull'adozione non sono del tutto d'accordo perché penso che sia necessaria una figura materna e una paterna.
Ho diversi amici gay, sono contento di avere amici gay, non mi vergogno di dire che ho amici gay. Molti dicono il problema dell'omosessualità, ma l'omosessualità non è un problema, secondo me, è una scelta che le persone fanno. Matrimoni, secondo me, è assurdo che si continui a discutere sui matrimoni gay ancora oggi, cioè nel senso, secondo me ci devono essere, se due uomini vogliono unirsi in matrimonio fanno bene a farlo. Sulle adozioni sono favorevole alle adozioni, non sono ancora convinto sul discorso dell'uomo che dona delle nascite quelle pagate. No? Che uno paga una donna per fare, ecco, quello io non sono molto convinto. La nascita di un essere umano deve essere naturale. Secondo me, se due gay vogliono avere un figlio, c'è l'adozione molto tranquillamente, possono fare l'adozione.
Io sono pro omosessuali, pro matrimoni gay, e l'adozione forse è un po' strano, però boh, no, io sono pro per tutto.
Secondo me l'omosessualità è un rapporto come un altro, cioè l'amore non ha limiti, non ha sesso, e le adozioni le approvo come i matrimoni.
Niente di particolare, lo vedo come semplicemente una realtà all'interno della società moderna. L'adozione niente di eclatante.
Le cose essenziali sono che sì, sono pro l'omosessualità, sì, può essere accettabile qualche tipo di discussione riguardo al matrimonio o all'adozione, sono pro anche a quelli. Però l'importante comunque è che non venga appunto negata l'omosessualità proprio per il fatto in sé, comunque, perché comunque tutti quanti abbiamo diritto a vivere come vogliamo e in che modo vogliamo.
Non sono d'accordo con il loro stile di vita, ma penso che siano liberi di fare quello che vogliono come matrimonio, mentre sull'adozione penso che ci sia bisogno di una madre e un padre.
Queste le risposte dei giovani, ma sentiamo ora il parere di un esperto. Siamo al telefono con il presidente nazionale di Arcigay, Flavio Romani. Buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Da ciò che abbiamo sentito dai ragazzi intervistati, sembra che l'omosessualità sia sempre più vista come una realtà con la quale si convive senza discriminazioni. La loro percezione è corretta? Nella società c'è una maggiore apertura nei confronti degli omosessuali?
Da quello che abbiamo sentito dalle interviste fatte ai ragazzi e alle ragazze, l'impressione che ho avuto io è un'impressione molto molto positiva, nel senso che loro personalmente vivono la questione omosessuale, quindi tutta la trattazione di questa casistica, in maniera molto molto tranquilla. Non la vivono assolutamente né come un problema né come una stranezza, una bizzarria, ma la vivono come una cosa comune con cui è naturale convivere, e questa cosa mi rincuora davvero tanto. E però c'è il giorno da sottolineare, si tratta di ragazzi giovani, sicuro che in questa generazione essere gay, essere lesbica, essere trans, essere bisessuali non è assolutamente né un tabù né niente del genere. Il diverso è ciò che esiste nella società reale, purtroppo, perché ancora l'essere omosessuali o transessuali in molte strati sociali, soprattutto se si va avanti con l'età, con le generazioni, non è vissuta così tranquillamente come è vissuta dalle nuove generazioni. È una questione di età, è una questione di generazione, è una questione di tabù che devono morire, che moriranno sicuramente con il passare del tempo.
Nonostante la quasi totalità degli intervistati si esprima favorevole ad adozione e matrimoni gay, da parte di alcuni ha utilizzato un linguaggio a tratti omofobo, che utilizza frasi come "non mi danno fastidio. Come mai a parer tuo?
Sì, l'ho notato anch'io, ma mi sembra che sia stato usato solo da uno, forse da un paio di ragazzi questa frase. Io non ho nulla contro i gay, va bene anche il matrimonio, è importante che non mi diano fastidio. Questa è la dice lunga su un, come dire, su un vecchio modo di pensare rispetto alle sessualità in generale. Questo, come dire, non esporsi troppo a favore rispetto ai ragazzi gay, si tratta di una cosa soprattutto maschile, questa attenzione, quindi per paura di essere in qualche modo scambiato per omosessuale. Questa è, come dire, una specie di paura atavica che molti ragazzi, molti uomini eterosessuali resiste forte, per cui per contrastare questo fatto di non voler sembrare a loro volta gay, fanno continuamente dei distinguo. L'altro aspetto è credere che gli omosessuali siano, come dire, continuamente alla ricerca di sesso comunque sia, e per cui basta che ci sia un uomo o un qualsiasi, e allora risalta da posto, detto come va detto. Non è ovviamente così. Se una persona omosessuale, cioè un ragazzo omosessuale, che fa degli apprezzamenti, in qualche modo ci prova, fra virgolette, uno dovrebbe in qualche modo sentirsi bene, sentirsi apprezzato per questo, e non dovrebbe prenderlo come una tragedia, un po' come succede per i ragazzi gay. Per i ragazzi gay, che delle volte vengono apprezzati da delle ragazze, e ovviamente non abbiamo nessun tipo di reazione negativa, reazione strana rispetto appunto a questi approcci da parte di persone dell'altro sesso.
Torniamo ora a Generation Y e parliamo di contraccezioni, in particolare del preservativo.
Preservativo durante i rapporti, perché sì e perché no?
Preservativo durante i rapporti è bene utilizzarlo, specialmente magari se si è all'inizio di una relazione, però poi credo che, fatti i dovuti controlli, se una relazione è stabile, si hanno rapporti frequenti, sia molto meglio non utilizzarlo più, perché rovina molto il rapporto e anche l'atmosfera, insomma, in un certo senso.
Sì, perché innanzitutto ci si protegge dalle eventuali malattie, soprattutto nei rapporti occasionali e con persone che non si conoscono, che non si conosce. Poi perché uno può anche voler avere rapporti non per procreare, insomma.
Sì, perché se uno non vuole prendere la pillola serve almeno quello, oppure se uno non vuole rimanere incinta dovrebbe proteggersi.
Solo perché sì, cioè perché ti protegge da tutte le eventuali malattie e schifezze possibili che potrebbero venirti, e perché no, non lo so, usatelo il più possibile, ecco.
Io direi in generale sì, soprattutto se la persona non, se non si conosce la persona. No, soltanto se la si conosce da molto e si è sicuri di essere al sicuro, diciamo, perché la funzione principale del preservativo, secondo me, non è tanto non rimanere incinta, che ci sono altri metodi contraccettivi, ma è il fatto di non trasmettere malattie che possono essere molto gravi, e questo qui è la prima cosa che uno deve pensare, è a salvare se stessi e poi ad altre cose, però è la prima cosa che bisogna pensare, soprattutto nei rapporti a rischio con persone che non si conoscono.
Perché sì, ovviamente, perché, cioè, a parte il fatto che ritrovarsi incinti, cioè incinta a tipo 16 anni non è tanto bello, poi cioè, ci sono le malattie, quindi è sempre meglio usare precauzioni.
Cioè, se sì, perché per protezione da malattie, da gravidanze indesiderate, e no, se si ha una decisione di coppia dopo un tot di età, secondo me.
Beh, sì, perché una persona è libera di poter avere rapporti con la persona, con il proprio compare, perché quando, come vuole, perché anche questo ai giorni d'oggi è diventato normale, e grazie al preservativo i rischi di avere figli non desiderati diminuiscono.
A mio parere sì, almeno all'inizio, cioè se non si ha intenzione di arrivare ad avere un bambino. Poi se eventualmente c'è l'accordo comune sia dalla parte maschile che da quella femminile di avere un bambino, allora si può evitare.
Secondo me dopo il matrimonio si può fare, diciamo, quello che si vuole, però all'inizio, quando non si è sicuri o anche solo quando non si ha la voglia e la briga di avere dei figli, sia necessario.
Bisogna, secondo me, utilizzarlo, perché è importante, soprattutto alla nostra età è importante, perché insomma si può andare incontro a brutte situazioni che noi non ce ne rendiamo conto, però poi se capitano sono problemi seri. Perché no? Perché se vuoi scegliere di fare un passo più importante, allora puoi non utilizzarlo tranquillamente, però devi essere molto convinto.
Sì, perché essendo donna i rischi sono troppo alti.
Dipende che rapporti, se sono occasionali assolutamente sì, se sono col proprio partner dipende se si cerca di avere un bambino o no, se no comunque sono sempre utili.
Assolutamente sì, perché protegge te, protegge il tuo partner e evita sorprese che per un che ha una certa età potrebbero risultare difficili da digerire.
Preservativo durante i rapporti? Assolutamente sì, sempre e comunque, vabbè, meno che non vogliate avere un figlio, perché comunque non tanto per la questione che dei rischi di avere incinta, proprio la cosa più importante del preservativo è appunto proprio proteggerci dalle malattie, e quindi è molto importante soprattutto per quel punto di vista.
Sì, perché è il miglior contraccettivo che si possa utilizzare, penso, per prevenire malattie, è anche più facile che non reca conseguenze.
Parlare di sesso a scuola è tabù?
Io credo che parlare di sesso sia giusto, perché non è poi un argomento, cioè non è tabù, perché insomma tutti sanno che cos'è, come si fa, insomma. E alla fine non so neanche quanto abbia senso parlarne più di tanto, perché comunque, cioè, non penso ci sia tutta questa disinformazione a riguardo. Magari è più utile, come penso si faccia, parlare delle eventuali malattie, rischi, queste cose qua, e penso sia la cosa più giusta da fare. Il resto penso siano tutti abbastanza informati.
Purtroppo al momento sì, però secondo me non dovrebbe esserlo e bisognerebbe parlarne di più.
Nella mia scuola sì, però non dovrebbe esserlo secondo me, perché molti giovani non sanno per esempio come proteggersi e robe così, quindi dovrebbero incentivare le lezioni sul sesso a scuola.
Che tabù, cioè se, insomma, va, è anche giusto che venga fatto in un certo senso per informare su quali possono essere i rischi. Ecco, magari molte persone non si rendono conto che il non utilizzare il preservativo può portare a delle conseguenze abbastanza gravi, e quindi sarebbe anche magari opportuno parlarne un minimo nelle scuole. Ecco,
è tabù? Sì. Dovrebbe esserlo? No. Adesso si stanno smuovendo le cose, stiamo andando sempre verso più un'informazione riguardo al sesso sempre migliore, e questo è positivo, soprattutto perché il sesso non deve essere in alcun modo tabù, e soltanto in questo modo si possono prevenire tantissimi incidenti, perché la conoscenza previene gli incidenti e le cose spiacevoli che possono succedere, e considerarlo un argomento tabù è completamente inutile, soprattutto perché siamo tutti esseri umani, tutti sappiamo queste cose.
Sì, abbastanza, diciamo che viene molto, cioè, per niente.
No, perché è informazione.
Sì, non è tabù perché dobbiamo essere informati anche noi, è solo un po' imbarazzante perché è un argomento molto intimo e spesso alcuni pensano subito male, soprattutto alla nostra età, però non è sbagliato parlarne. Infatti già l'età di scuola media, anche lì va già bene parlarne, come è successo a noi.
No, assolutamente.
Secondo me è una cosa normalissima, si deve fare, e servono incontri con... fare educazione sessuale serve molto. Io consiglio alle scuole di aumentare queste lezioni di sesso, perché servono, soprattutto poi ai giovani.
Sì, abbastanza.
No, assolutamente no. Io ho fatto vari corsi anche a scuola e secondo me è un valido metodo di informazione.
No, ormai in 2015 no.
No, assolutamente no. Con un certo modo, in una certa maniera, si possono far capire grandi cose, ed è molto importante che comunque i giovani d'oggi siano informati anche sul sesso, su magari eventuali prevenzioni, così. Quindi no, non è per niente un tabù a scuola.
Attualmente sì, però bisognerebbe parlarne per rendere informati i giovani.
Torniamo con il nostro esperto, Flavio Romani, presidente nazionale di Arci Gay.
L'utilizzo del preservativo è cruciale in ogni rapporto. Dalle risposte che hai ascoltato, c'è questa consapevolezza? Quale ruolo svolge o potrebbe svolgere la scuola in questo senso?
Vabbè, tutte le risposte che riguardano la protezione durante i rapporti sessuali, essendo questi ragazzi, direi, principalmente eterosessuali, tutti erano preoccupati dell'uso del preservativo, giustamente, com'è? L'uso del preservativo per evitare gravi indesiderate, detto come va detto, e è normale che sia così, però viene sottovalutato molto appunto il fatto che il preservativo, l'uso del condom regolarmente con chiunque, si evita anche tutte quelle che sono le malattie a trasmissione sessuale, da quelle più gravi come può essere l'HIV a quelle, diciamo così, meno gravi ma non meno insidiose come la sifilide, a tutte le altre malattie a trasmissione sessuale. Il fatto di, come dire, in qualche modo focalizzare fare l'uso del preservativo per prevenire le gravidanze mette un po' in secondo piano il fatto appunto che serve anche per la prevenzione contro le malattie, e questo non è una bellissima cosa, nel senso che poi per prevenire le gravidanze si usano anche altre metodologie che però non sono per niente efficaci rispetto a prevenire le malattie sessualmente trasmissibili. Quindi rispetto a ciò che potrebbe fare la scuola potrebbe fare tantissimo e non fa quasi niente, fa molto molto poco. Le iniziative che si fanno a scuola sono quasi sempre in qualche modo a carico, vengono messe in atto sulla spinta di pochi insegnanti più illuminati, pochi preti più coraggiosi, però di fatto un'educazione strutturale all'interno delle scuole, a cominciare anche dalle scuole medie, senza arrivare subito alle superiori, proprio cominciare dalle medie, un'educazione di tipo sessuale e affettivo adeguata è assolutamente necessaria. Noi lo diciamo ormai da decenni, però da decenni rimaniamo inascoltati. Le scuole italiane potrebbero fare molto molto di più, però se l'input non arriva dall'alto, se l'input non arriva dalla politica, quindi dal ministero, le varie iniziative sparse nel territorio, per carità, sono tutte iniziative lodevoli, però strutturalmente avranno pochissima incidenza.
Generation Y, chi sono e cosa fanno i giovani nati a cavallo del terzo millennio?
Torniamo insieme a Generation Y, in questa puntata dedicata a sesso e relazioni. Un altro tema che ho voluto indagare è quello sulle differenze di genere all'interno di una coppia.
In una relazione la figura dell'uomo e quella della donna hanno peso differente?
No, cioè hanno entrambi lo stesso peso, cioè.
Sì, secondo me sì, e anche se non saprei dire il perché.
No, sono uguali.
Se davvero è una relazione dovrebbero essere messi sullo stesso piano, cioè alla pari. Una relazione è un qualcosa alla pari, dove c'è appunto una sorta di feedback tra due persone che si mettono sullo stesso piano. Anche perché se siete sullo stesso piano vi capite meglio.
Hanno peso differente? In alcune sì, non dovrebbe essere così, dovrebbe essere uguale. Però ci sono ancora alcune coppie in cui l'uomo ha più potere della donna, e questo qui è sbagliato, soprattutto perché nei tempi in cui viviamo questo ha smesso di avere senso e va contro qualsiasi logica che adesso noi cerchiamo di divulgare tramite i movimenti femministi, i movimenti di uguaglianza. Quindi ci sono ancora questi casi, ma penso che stiano diventando sempre sempre meno, soprattutto tra i giovani, dove si ha una concezione di uguaglianza, si spera, migliore di quella di 50 anni fa.
Io penso di sì, perché comunque l'è definito quello forte, quindi diciamo che ha più possibilità di scegliere o imporsi comunque.
No, 50-50.
Dipende dai vari campi, cioè per me hanno ognuno il peso, si equilibrano, perché una coppia secondo me deve essere fatta di alti e bassi e ognuno deve completare l'altro, e perché ci sono buona relazione deve essere un peso uguale da tutte e due le parti.
Adesso no, adesso sono equiparati, anzi sì, può capitare che l'uomo abbia un atteggiamento di prevalenza sulla donna, o a volte anche il contrario, è capitato, che può essere dovuto da situazioni economiche o anche da situazioni emotive, dipende.
Hanno lo stesso peso secondo me.
No, devono essere allo stesso livello, allo stesso peso. Poi è chiaro che l'uomo ha delle qualità in più, ma che non sono le qualità in più, e la donna ne ha delle altre. Queste qualità si devono incontrare.
Sì.
Sì.
No. Assolutamente no, dipende, la figura dell'uomo e della donna ha peso differente da coppia a coppia, non ce n'è una che predomina sempre.
Peso differente no, hanno ruoli differenti sì, ma peso assolutamente no.
Sì, ma per me dovrebbero avere lo stesso peso, perché entrambi i partner dovrebbero collaborare nella loro relazione.
Perché l'idea di uomo che ha avuto tante relazioni e quella della donna sono agli antipodi? Perché uno viene visto in modo positivo mentre l'altro l'esatto contrario?
Ma perché comunque si è sempre pensato che l'uomo debba conquistare, che quindi quello che riesce, diciamo, ad avere tante donne sia tra virgolette bravo, mentre appunto la donna che si lascia conquistare troppo facilmente viene considerata facile e quindi è mal vista. Comunque alla fine io penso che le due cose abbiano più o meno lo stesso stesso peso, cioè almeno dovrebbe essere così, perché comunque non è neanche del tutto sbagliato giudicare male una persona per le storie che ha avuto precedentemente. È chiaro che vabbè, ci sono modi e modi per lasciarsi andare a queste cose, però comunque sia l'uomo che la donna è giusto che vengano, cioè abbiano la stessa importanza anche in una relazione.
Per ciò che è rimasto dalla società patriarcale, diciamo, di un tempo, ma per me non c'è alcuna differenza, cioè secondo me non c'è nulla di male in nessuno dei due casi.
Allora, secondo me è dovuto dall'idea della donna in tutta la storia in generale, come per esempio che tutti dicono la donna deve cucinare e basta, perché è una cosa dovuta dalla storia, quindi per questo.
Boh, io il discorso che venga visto uno positivo e l'altro l'esatto contrario non lo condivido troppo, nel senso, se una ragazza va con tanti ragazzi, ok, viene vista più come una meretrice, invece un ragazzo magari un po' meno, però sicuramente un'idea simile ce la si fa lo stesso, ecco, quindi più o meno secondo me non c'è tutta questa differenza, che sia un maschio che sia una femmina, ecco.
È una visione sbagliata fondamentalmente, che fa capo a una tradizione culturale di tipo occidentale, ma anche orientale hanno questa idea, del fatto che la donna debba essere più fedele all'uomo, mentre l'uomo possa avere, diciamo, più libertà e possa tradire. È un'idea sbagliata che noi dobbiamo staccarci da questa concezione dei rapporti, perché non è corretta e non è uguale per uomo e donna.
Sinceramente non ho un'idea, però forse questo, cioè diciamo che nonostante la donna abbia acquistato, diciamo, potere tra virgolette, cioè l'uomo è sempre superiore da un certo punto di vista.
Penso che sia l'uomo che la donna in questo argomento siano a livello stesso, siano sullo stesso livello, perché comunque una donna che abbia vari rapporti non deve essere considerata come un uomo che ne abbia gli stesso numero.
Perché secondo me c'è una mentalità chiusa, ne parlavo l'altro giorno con una mia amica. Secondo me c'è una visione chiusa di questa cosa, perché se i maschi hanno, diciamo, la libertà di poter frequentare tante donne, non vedo perché una donna che frequenta tanti uomini sia vista in malo modo, quindi io sono contrario a questa cosa.
Sono ancora i residui delle vecchie tradizioni. C'era un tempo in cui l'uomo, anche se aveva un'altra donna, non era, anche se questo accadeva molto tempo fa, anche se un'altra donna non era, rimanevano zitti, cioè non c'era nessun problema. Se invece una donna aveva un altro uomo, grande scandalo. Adesso il mondo, diciamo, civilizzato, dopo il 2000 ha cambiato opinione, le donne hanno un po' più potere. Comunque non tutte le donne, quando vanno con tanti uomini, sono viste come delle meretrici, però purtroppo ci sono ancora queste vecchie opinioni.
Ma secondo me è tutta colpa della società, ma in realtà diamo soltanto questa risposta perché non lo sappiamo neanche noi.
Abbiamo ancora questa concezione, secondo me, di diversità, cioè l'uomo è l'uomo e deve avere delle cose in più che la donna non può avere, e secondo me è sbagliato. Nel 2015 uomo e donna devono avere le stesse possibilità, le stesse cose, stesse opportunità, e devono avere la possibilità di fare le stesse esperienze senza essere giudicati meno, giudicati di più, cioè nel senso, siamo ancora un po' indietro in questo concetto.
Perché la ragazza, se ha avuto tanti rapporti, è una donna di facili costumi, altrimenti un ragazzo rispetto ai suoi coetanei viene visto come uno che ha un sacco di ragazze intorno, che viene vista come una cosa bella, come una buona cosa.
L'uomo che ha avuto tante relazioni si può dire un playboy, una donna invece viene affibbiata con nomi che secondo me non sono giusti. E no, secondo me no, cioè non devono essere agli antipodi, ma sono cose uguali alla fine.
Perché la società e la storia sono state scritte per anni da soli uomini, quindi sembra dimostrare quanto la superiorità dell'uomo rispetto alla donna.
Secondo me dipende ovviamente dalla tipologia di persona che sempre, cioè, ovviamente, cioè, siamo tutti diversi noi, quindi è ovvio che ci siano persone che hanno un'idea più chiusa e altre più aperta.
Penso che questo sia dovuto a una visione antica che nel corso dei secoli si sia sviluppata.
Anche in questo caso sentiamo il parere di una persona competente. Per questo siamo al telefono con Silvia Carboni, psicologa, psicoterapeuta, responsabile servizi ai minori della Casa delle Donne per non subire violenze. Buongiorno.
Buongiorno.
Da ciò che i ragazzi pensano e hanno detto, sembra che ci sia ancora un gap tra la figura della donna e quella dell'uomo in una relazione. Le sensazioni sono confermate? Lei che ne pensa?
Sì, sicuramente quello che noi vediamo nel lavoro che facciamo con i ragazzi e con le ragazze nelle scuole è che questo gap esiste, è ancora presente, e nonostante nelle interviste che i ragazzi hanno presentato è evidente anche le loro osservazioni sul fatto che siamo nel 2015 e che tante cose sono cambiate, nella realtà dei fatti è ancora molto presente uno stereotipo legato al ruolo del maschile e del femminile nella relazione di coppia.
Abbiamo inoltre sentito che spesso le due figure sono viste in modo estremamente diverso per quanto riguarda le relazioni e o rapporti che hanno avuto. Perché secondo lei? In che modo questa percezione può essere smentita?
Beh, sicuramente le esperienze relazionali di coppia che hanno avuto i ragazzi dalle loro interviste sono evidentemente molto diverse e probabilmente anche le esperienze familiari da cui e i modelli che loro hanno e con cui si sono confrontati sono probabilmente diversi. Per lavorare su queste cose è necessario lavorare un pochino a tutto tondo su vari livelli, sul livello della percezione personale, del proprio stare in relazione, sul livello di quali sono i diritti del maschile e del femminile all'interno di una relazione di coppia e anche sulla possibilità per ciascuno di mettere in discussione anche i propri modelli familiari da cui si proviene.
La scuola può avere un ruolo in questo senso?
La scuola sì, può avere un ruolo perché è comunque il luogo in cui i ragazzi e le ragazze, ma anche i bambini e le bambine passano la maggior parte del loro tempo. Siamo all'interno del sistema scolastico sin dall'infanzia, per cui è logico che nella nostra costruzione di quello che è il genere maschile e il genere femminile e i diritti del femminile e del maschile, lo spazio di movimento e di libertà all'interno delle relazioni del maschile e del femminile, la scuola ha sicuramente uno spazio di apprendimento, di presentazione di modelli, per cui è sicuramente un luogo privilegiato, è il luogo dell'educazione, oltre a essere la famiglia il luogo dell'educazione, anche la scuola lo è, per cui la scuola potrebbe passare, sarebbe importante che passasse modelli di rispetto delle differenze di genere e di parità.
Grazie mille, arrivederci.
La ringrazio, arrivederci, a presto.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Generation Y. Vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto e vi ricordo che fra poco il podcast sarà disponibile sul sito www.radiocittafucico.it. Noi ci sentiamo domani con la terza e ultima puntata dedicata a musica e consumi culturali. Ciao!
Generation Y.
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 Generation Y. Chi sono e cosa fanno i giovani nati a cavallo del terzo millennio? Take my